Va ora in onda Prema Love, il programma ideato e condotto da Eder Lorenzi.
Eccomi, buongiorno a tutti voi che siete all'ascolto di Radio Ma 5. Riprendiamo le nostre puntatine, queste mezz'orette di spiritualità e scienza, proprio per invitare le persone che sono all'ascolto a un cambiamento. Questo libro, che è Le rivelazioni dell'Advaita Vedanta, sarò ripetitivo ma mi tocca. Scoprire il potere del nostro io può cambiare il mondo e innescare l'autorealizzazione. Questo libro è stato scritto da Giancarlo Rosati ed è delle edizioni Milesi Modena. Riprendiamo dalla puntata precedente e eccoci qua. Si parlava di questo passaggio rivoluzionario che dovrebbe avvenire in quest'epoca. Partiamo dalla politica. La politica è ancora troppo asservita alle chiese, gli idealisti sono ridotti all'osso e chi ha fatto l'esperienza mistica copre una percentuale inferiore al 50% della popolazione mondiale e di costoro pochi l'hanno ben interpretata o non hanno il coraggio di farsi avanti. Se lo facessero, ci sarebbe un esercito che potrebbe davvero contrastare i gruppi asserviti e cambiare le condizioni dell'intera umanità. Ebbene, chi avrà il coraggio di alzarsi in piedi e sostenere che le religioni istituzionalizzate non conoscono la verità metafisica e non possono indicare la strada che conduce alla verità? Chi ha fatto l'esperienza illuminante e l'ha ben interpretata è come il medico che scopre un medicinale utile per curare una malattia. Scoprire un farmaco e tenerlo per sé non avrebbe senso. E la prima cosa che lo scopritore fa è di condividerlo con chi ne ha bisogno. Le religioni non derivano da una esperienza coscienziale superiore, ma, e qui sta il dramma, sono disegnate a tavolino da qualcuno che non aveva la minima idea di che cosa fosse l'esperienza coscienziale suprema. Se avesse fatto l'esperienza mistica, non avrebbe creato una religione, ma avrebbe riferito soltanto indicazioni utili per fare la stessa esperienza. Qui sta la differenza tra Paolo di Tarso, da una parte, e Buddha, Gesù e Sai Baba, dall'altra. San Paolo disegnò una religione a tavolino, attingendo dalle religioni pagane limitrofe e inserendo figure non previste dall'insegnamento di Gesù, come quelle dello Spirito Santo, completamente ignorato dalle prime sette cristiano-giudaiche. Vedi la dichiarazione di Santo Stefano ad Antiochia. Buddha invitava semplicemente i discepoli a seguire il Dharma. Gesù chiedeva di amare il prossimo. Krishna e Sai Baba spingevano a sperimentare l'assoluto, che è in noi, attraverso l'amore per gli altri. Chi può dunque inventare una religione? Un politicante come l'imperatore romano Costantino e la sua banda di vescovi asserviti, gli amici di Maometto che non avevano fatto l'esperienza mistica, che aveva invece baciato il profeta. Chi fonda una religione non può fare a meno di dettare delle regole e soprattutto dei dogmi atti a evitare che si indaghi e si scopra che la dottrina propugnata è contraria alla verità e cela un percorso che è l'opposto di quello spirituale. Religiosità e spiritualità sono due opposti. La religiosità tende ad asservire la gente con dogmi, precetti e spauracchi vari, mentre la spiritualità è cercare di togliersi di dosso il laccio dell'ignoranza e di sapere chi siamo, da dove veniamo e dove andiamo. Nella spiritualità non esiste alcuna forma di adorazione, perché si concluderebbe con l'adorazione di se stessi, come è capitato al maestro indiano Ramakrishna. Il ricercatore spirituale è convinto che nella propria interiorità esista uno specchio, il sé, che riflette la coscienza cosmica. Stiamo usando un linguaggio umano per spiegare cose che si possono solo intuire. È utile tuttavia sapere che tra noi e la divinità non c'è alcuna differenza, che il nostro io è identico all'assoluto e che il suo potere è infinito. La storia di Ramakrishna ci costringe a prendere in considerazione ancora una volta i miracoli. Lo facciamo in maniera superficiale perché li abbiamo discussi più volte altrove. L'illusione dei miracoli. Per parlare di miracoli non c'è niente di meglio di una dichiarazione fatta da Yogananda Paramahansa. I miracoli compiuti dai grandi santi possono essere tali per noi, ma non per loro. Quando vi renderete conto che il potere della mente è l'artefice dell'universo, non esisteranno più cose che non riuscirete a fare. Ma all'inizio non cercate di compiere cose miracolose. La mente è tutto, ma fino a quando non imparerete a usare il suo potere, è sciocco pensare a cose assurde. Soltanto quando avrete scoperto e imparato a manipolare il suo potere, potrete fare qualsiasi cosa, poiché tutte le cose sono fatte di sostanza mentale, possono essere controllate dalla mente. Sviluppando sempre di più il vostro potere mentale, alla fine riuscirete a fare tutto ciò che desiderate. Ci sono illuminati che fanno miracoli e altri che non ne fanno. I miracoli vengono manifestati quando si vuole incuriosire la gente. È solo una targhetta. Il miracolo in sé non ha altro significato che quello di incuriosire il ricercatore, di indurlo ad ascoltare le istruzioni metafisiche. Ci sono anche fakiri che manifestano poteri paranormali per incuriosire la gente e trarne profitto, non per istruirla. L'ascoltatore che è avviato su un sentiero spirituale si è certamente già reso conto che il miracolo, come spiegava Sai Baba, è l'espressione del proprio potere mentale. Uno desidera intensamente una cosa e se è capace di coagulare il rapporto pensiero in modo adeguato su quel desiderio, vedrà comparire l'oggetto desiderato, là dove vuole che compaia. I ricercatori spirituali sanno che i nostri desideri possono realizzarsi grazie all'esaltazione della mente, ma restano pur sempre solo produzioni mentali, senza alcun significato spirituale e tantomeno soprannaturale. I miracoli, come le materializzazioni e le guarigioni, sono stati etichettati in diversi modi. I cattolici li attribuiscono all'intervento divino, i seguaci di Sai Baba li attribuiscono al loro maestro. Gli scienziati stanno dimostrando che è la nostra mente che, quando si attiva in un certo modo, riesce a fare cose che ci sembrano straordinarie, mentre in realtà rientrano nella realtà naturale delle cose. Ramana Maharishi, maestro illuminato indiano di grande rilevanza, non ha mai fatto un miracolo. Osho non ne voleva neanche sentire parlare. Ramakrishna non ne faceva proprio, se non in condizioni di estrema necessità. Shirdi e Satya Sai Baba li usavano per aiutare qualcuno in difficoltà o per indurre la gente ad avvicinarsi al sentiero spirituale. Il mistico illuminato cerca di dimostrare che ciascun individuo possiede poteri creativi nel momento in cui scopre la gloria del proprio sé e che questi poteri possono manifestarsi persino in modo inconscio, come se nascessero grazie all'intervento di uno spirito estraneo. Vedi per esempio le manifestazioni anomale del fenomeno del poltergeist, che compaiono preferibilmente in età adolescenziale e in ambito femminile. Il miracolo è una curiosità e nello stesso tempo una prova delle capacità psichiche dell'uomo, ma non ha nulla a che vedere con la soprannaturalità, pur nella consapevolezza che per compiere qualunque cosa, anche solo un taglio di capelli, ci vuole un certo talento. Chi ha capito da dove provengono i miracoli e la loro scarsa importanza spirituale non si interessa più ai fatti extrasensoriali, alle visioni, alle materializzazioni, alle lacrimazioni, sanguinamenti, apporti, stigmate. Quando eravamo nel buio dell'ignoranza, tutti noi siamo stati curiosi di sapere come la mente riuscisse a produrre ciò che vuole. Ma una volta capito il gioco, abbiamo accantonato la curiosità, come fa il bambino che, una volta cresciuto, abbandona i giocattoli. Si legge nel Il Ditto e la Luna di Jodor Ovoschi: coloro che si sentono attratti da questo genere di manifestazioni sono coloro che non sono soddisfatti di se stessi e cercano di dimostrare a se stessi che esiste qualcosa più grande di loro. Sai Baba tagliava la testa al toro e diceva pressappoco questo: i miracoli sono soltanto manifestazioni ludiche fatte per avvicinare la gente alla gloria di Dio. Essi sono il mio biglietto da visita e niente di più. Non date loro importanza. Ciò che è importante è l'amore. I miracoli sono soltanto le gocce dell'oceano. Non lasciatevi affascinare da quelle goccioline. Cercate invece di riconoscere l'oceano e immergervi in esso. E nel Santo Santorum diceva: non ostentate quello che avete e ciò che potete fare. L'ostentazione è una trappola costruita dalla mente. La mente fa di tutto per imprigionarvi nel suo karma, nell'illusione e nell'ignoranza. Se date importanza alle produzioni materiali, non avete capito che cosa sono venuto a fare tra voi. Date importanza alla compassione, alla solidarietà e all'amore. Amate, amate, amate. A molti è capitato, e forse capita ancora, di avere una tale esaltazione psichica derivata dall'aver conosciuto un maestro illuminato, da produrre diverse materializzazioni simboliche, le croci, la cenere, gli ostensori. Chi non è rimasto sorpreso di quel che vedeva? Quando all'interno di un piccolo tempio che Sai Baba usava in gioventù nel villaggio di Puttaparthi, accadde un fenomeno strano. Non esitammo ad attribuire il fenomeno alla nostra esaltazione psichica e non a un evento soprannaturale. La racconto per l'ennesima volta perché mi pare significativo per capire fin dove può arrivare la nostra psiche. L'udienza con Sai Baba, tra virgolette, è quello che ci aveva fatto comprendere. Aveva provocato in me e nei miei compagni una tale esaltazione mentale da produrre un miracolo, proprio all'interno del piccolo tempio che subito dopo avevamo visitato. Poco dopo il nostro ingresso, dal pavimento del piccolo edificio cominciò a germogliare la cenere, la cosiddetta vibhuti, cenere sacra agli indiani, in mucchietti grandi quanto una moneta da 10 centesimi, proprio davanti ai nostri piedi, e il fenomeno continuò a ripetersi ovunque ci spostassimo, come se ci seguisse, e smise solo quando uscimmo dal tempio. Che cosa era successo? La nostra mente, esaltata dall'incontro, si era impadronita del simbolo indiano della cenere, cioè vibhuti, e ci gratificava producendola sul pavimento. Dopo un attimo di sorpresa e di esitazione, deducemmo che era proprio la nostra mente a produrre quel fenomeno, che, in altri momenti, sarebbe stato eticato come miracoloso. La notizia riferita ai collaboratori più stretti di Sai Baba non suscitò alcun interesse, perché loro, prima ancora di noi, avevano capito come funzionano le cose. L'idea che sia la mente a produrre fenomeni extrasensoriali va tenuta presente da coloro che inseguono i miracoli e li interpretano in modo scorretto. I fenomeni extrasensoriali non hanno alcuna utilità spirituale e rischiano di farci cadere nell'idolatria e indurci a dare più importanza al gioco che all'insegnamento. Da un maestro spirituale vivente ci si può attendere un aiuto per quietare la nostra tempesta mentale o risolvere un problema fisico, mentre quando è morto non interviene più con questi giochi, ma punta a richiamare la nostra divinità. Nonostante che il mistico abbia spiegato il suo meccanismo psichico naturale, alcuni continuano a restare affascinati dalla produzione paranormale e la attribuiscono, ben poco saggiamente, al soprannaturale o all'intervento materiale del maestro, anche se deceduto. Che sia la mente a produrre miracoli senza alcun intervento superiore è facilmente dimostrato non solo dal miracolo avvenuto nel tempietto di Puttaparthi appena citato, ma da tutti i quadri che producono la cenere vibhuti. Possiamo pensare che Dio sia più interessato a far scaturire vibhuti, cenere, da un quadro piuttosto che prendere in considerazione i problemi che stanno attanagliando l'umanità? Dalla spiritualità all'idolatria il passo è breve. Non c'è cristiano che non abbia adorato l'immagine di una Madonna, di un santo, di un crocifisso o di una reliquia. Per fortuna questi giochi non dipendono da Dio, ma dall'uomo stesso, soprattutto quando è ancora soggetto alle bizzarrie della mente. Per tagliare la testa al toro, voglio riportare la storia riguardante la tomba di Saint Germain, che molti certamente conosceranno. La tomba era situata sulle rive della Senna, quando un'improvvisa piena del fiume fece temere alle autorità cittadine che le acque sarebbero arrivate fino alla tomba, spazzandola via, con grande delusione di quelli che credevano che il corpo di Germain fosse davvero conservato in quel sepolcro e che a quella reliquia si dovessero i miracoli testimoniati. L'amministrazione territoriale aprì il sepolcro per portare in salvo i resti del santo. Quando il sepolcro fu aperto, però, le autorità non trovarono il corpo di Saint Germain, ma il femore di un cane. Da decenni la gente otteneva miracoli e guarigioni pregando il femore di un cane. Allo stesso modo qualcuno potrebbe avere ottenuto una guarigione dopo aver pregato sulla tomba di San Pietro. Secondo la tradizione cristiana, San Pietro sarebbe sepolto in Vaticano, mentre nella realtà le cose sono diverse. Pietro non è mai stato a Roma. Le date del suo soggiorno a Roma, infatti, coincidono con quelle del suo soggiorno ad Antiochia. Vedi dell'autore Gesù il ribello palestinese, questo libro sempre scritto da Rosati. La Chiesa cristiana ha manipolato alcuni eventi, ma lo storico addetto alla manipolazione non è stato molto attento, o forse non immaginava che dopo 2000 anni il ricercatore avrebbe avuto la possibilità di controllare luoghi, date, eventi e avvenimenti e tirare le somme. Pietro non fu mai a Roma e morì in un monastero nei pressi di Gerusalemme. Quindi, nella tomba situata nella Basilica di San Pietro non c'è la salma dell'Apostolo. Se queste scoperte sono una delusione per la gente semplice, non lo sono per i ricercatori spirituali, che hanno finalmente capito che non si deve dare importanza a certe manifestazioni extrasensoriali, ma bisogna invece puntare decisamente sulle indicazioni spirituali che il Maestro Illuminato ci lascia in eredità per accedere alla verità ultima. Mi pare fosse nel giugno 2014 quando Papa Bergoglio dichiarò che i miracoli esistono perché lui stesso aveva assistito a una guarigione miracolosa. Non voglio commentare negativamente questo suo atteggiamento, ma devo dire che nella sua beata innocenza non ha forse preso in seria considerazione le capacità psichiche dell'uomo, oppure non ha avuto il tempo o la voglia di indagare sulle capacità extrasensoriali, solo perché non ne comprendiamo ancora il meccanismo. La buona fede del Papa non deve meravigliare, essendo un religioso, vive nel dualismo e deve portare avanti l'idea del miracolo. Se negasse il miracolo o lo spiegasse in maniera scientifica, dovrebbe rinnegare la resurrezione di Gesù e, visto che il cristianesimo si regge su quell'evento, esso crollerebbe miseramente. La cosa che più sorprende invece è che anche chi è stato istruito da un maestro illuminato si lascia ancora abbindolare dalle produzioni psichiche, quelle che potrebbe fare qualsiasi fakiro. Con questo non voglio dire che non esistono delle produzioni psichiche eccezionali. Non potrei farlo dopo aver saputo quello che fanno certi sciamani sudamericani e aver toccato con mano quello che fanno gli stregoni africani e certi guru indiani o quello che faceva un chirurgo psichico brasiliano di nome Arrigo negli anni 70. Fin da bambino Arrigo aveva dimostrato di possedere poteri paranormali. Guariva le persone dichiarate incurabili, parlava lingue straniere senza averle mai studiate e operava con l'abilità di un chirurgo tedesco famoso all'epoca senza sbagliare un solo intervento. Mentre operava parlava tedesco, nonostante che non prendesse alcuna misura igienica, non si verificavano mai infezioni secondarie e la guarigione era rapida. I poteri psichici vengono risvegliati anche in seguito a una malattia, a un trauma e persino al coma. In un libro precedente ho già accennato all'eschimese Buriati, entrato in coma per 3 giorni a seguito del vaiolo e che, poco prima della sepoltura, si è risvegliato con un talento nuovo, quello di guarire le malattie più gravi e di leggere il futuro. Un caso recente è quello del giovane Lachlan, che in seguito a ripetuti traumi sui campi da gioco è entrato in coma e al risveglio aveva acquisito la capacità di suonare 13 strumenti, tra cui il piano, la chitarra, il mandolino, l'ukelele, l'armonica, la kalimba a percussione e la cornamusa, senza avere mai studiato musica prima. In genere gli illuminati cercano di stare lontano da queste manifestazioni, che sono le manifestazioni delle siddhi, i siddhi, perché sono una vera trappola mentale. Gli illuminati cercano di non farsi coinvolgere dal potere extrasensoriale, anche se esso può manifestarsi spontaneamente. Essi ritengono che, se non si possiede un grande potere per controllarli, i poteri paranormali rischiano di annichilire la consapevolezza acquisita. Parliamo ora di un caso, il caso di Marion Carroll. La psiche dell'uomo è fatta in modo tale da poter operare al di là dei limiti corporei. Considerando che l'energia vitale di un corpo, cioè la jiva, non abbandona il corpo se non dopo 72 ore dalla cessazione delle attività vitali riscontrabili. Persino la resurrezione di un corpo dipende esclusivamente dalla sua attività, per quanto possa essere stimolata da una fonte amorevole esterna. Ascoltate questa storia, una delle tante. Nel 1989 una certa irlandese di nome Marion Carroll visita un luogo, Knock, nel quale la Chiesa di Roma ha riconosciuto un'apparizione di Maria, di Giuseppe e di San Giovanni, avvenuta nel 1879. La donna, affetta da sclerosi multipla da 17 anni, viene portata dentro la basilica irlandese ed esce guarita. I medici valutano il caso e constatano che, oltre al recupero motorio, la muscolatura della donna, pur essendo stata paralizzata per 17 anni, non mostra i segni della lunga inattività. Chi ha fatto guarire la donna? È stato l'intervento di Maria, di Giuseppe e di Giovanni, che hanno privilegiato quella persona e ignorato invece altri 100.000 malati? Probabilmente è stata l'esaltazione psichica della donna, che ha messo in moto tutta una serie di processi cerebrali atti a ripristinare una funzione lesa. Guarigioni del genere succedono anche in Africa e sono operate da stregoni che non credono nella Madonna, ma sanno come eccitare la psiche e come acquisire dal serbatoio cosmico informazioni utili. Ci sono fakiri che levitano, ci sono sciamani che leggono nel pensiero e veggenti pagani che conoscono il futuro. Oltre a questi talenti spontanei, esiste anche la possibilità di compiere cose straordinarie semplicemente ricorrendo all'ipnosi. Il professor Groff otteneva fenomeni extrasensoriali da coloro che facevano uso di LSD, mettendo in discussione quello che sostiene la religione e concedendo invece valore al nostro io. Siamo quasi alla conclusione di questa puntata, che sintetizzo in queste ultime righe. Il corpo fisico limita fortemente l'attività del sé, e quando esso è fuori gioco, cioè attraverso un'anestesia generale, una trance ipnotica o farmacologica, cioè o coma, il sé può manifestarsi liberamente. Episodi straordinari comuni nell'Africa nera. Ascoltate per esempio questa storia testimoniata da George Johnson in Sudafrica. Lo stregone del villaggio fu chiamato d'urgenza perché una bimba era stata morsa da una vipera sibilante e stava morendo sotto un vicino albero. In effetti, la ragazza era ormai agonizzante Il braccio colpito dalla vipera era spaventosamente rigonfio e infiammato. Giunto nei pressi della bambina, lo stregone appoggiò il suo piede sul braccio colpito recitando i suoi mantra, e dopo qualche istante la bambina si rialzò tutta arzilla. Il gonfiore e l'infiammazione del braccio erano spariti e la giovinetta poteva tornare a casa come se nulla fosse accaduto. Ci sono altri casi, ma per questi vi rimando alla prossima puntata. Tenete presente, cari ascoltatori, che andando sul sito di Radio Mat 5 potete trovare numerose puntate precedenti a questa e avere accesso perché sono registrate. A tutti voi una buona domenica.
Avete ascoltato Prima Love, programma ideato e condotto da Eder Lorenzi. E vi diamo appuntamento alla prossima settimana.